Questo spettacolo, insieme ad altri pezzi di teatro civile, del mio teatro civile, è stato pubblicato in un libro che trovate qui fuori, si chiama Il Paese della Vergogna. Il Paese della Vergogna è il paese che non ha memoria, e non mi sembra che sia questo paese rappresentato qui questa sera. È il paese che ci mette molti anni a dare il senso di una storia, di portare per esempio giustizia e verità. Per questa vicenda, come vedrete, e come tutte le altre che leggerete nel Paese della Vergogna, vi è una giustizia tardiva, e questa, diciamo, è l'ipotesi migliore. Quando, diciamo, il Paese della Vergogna funziona, offre almeno una giustizia tardiva. Per tutte le stragi in tempo di guerra e in tempo di pace, a oggi non vi è nessuna giustizia. Io penso però che soprattutto la musica, l'arte, chi scrive, chi lavora con le parole, chi lavora con la musica, chi lavora nel teatro, nel cinema, e voi, cioè la società civile, fuori dai partiti o dentro i partiti, fuori dalle istituzioni e dentro le istituzioni, può fare molto per arrivare quantomeno a raccogliere tutte queste storie e portarle alle nuove generazioni. Questa è una mafia, è una storia di grande ingiustizia, ma è anche la risposta più forte a un'Italia che tende a dimenticare. Quel giorno a Cinisi, la storia di Peppino Impastato, Daniele Biacchessi e Gaetano Liguori al pianoforte. Un applauso, grazie. Thank you. a braccia forti e un corpo allungato come il suo volto. E capelli mai pettinati e baffi e barba, e uno sguardo che osserva lontano, e osserva al di là delle persone, dei fatti, al di là della sua stessa terra. È uomo curioso Giuseppe Impastato, a Cinisi è nato e cresciuto. Il padre Luigi Impastato, un commerciante amico di mafiosi. Lo zio Cesare Manzella è un capomafia ucciso nel 63 nel corso di una guerra tra clan. È giovane Peppino. Lui ha fatto un giuramento. Così come mio padre non ci diventerò mai. Avvia un'attività politica di contrasto a Cosa Nostra. Fonda il circolo Musica e Cultura. Molti dicono che è matto, ma altri giovani del paese si uniscono a lui. Siamo nel... Insieme ad un gruppo di amici mette su una radio libera. La chiama Radio Out, una piccola emittente che denuncia illegalità, progetti criminali, gli affari della mafia.
Oh yeah, you speak English? Oui. Ma guarda, si dice yeah! Il cuore, naturalmente il cuore di Mafiopoli.
Tutto è passato.
Tutto è passato, non ci pensare più. Sarebbe molto opportuno non pensarci più. Comunque, c'è chi ci pensa.
Ah, voglio, si capita, stanno in coppa.
In coppa a che cosa?
In coppa di cavallo.
In coppa di cavallo. Il cavallo non è più di moda a Mafiopoli, almeno in questo periodo. È un periodo appunto caratterizzato dal clima della campagna elettorale. Il cavallo non è di moda in quanto non è in lista il cavaliere.
Ma come? Metti cavallo dal soppao?
No, diciamo che si è ritirato il miglior cavaliere.
Alla democrazia cristiana. Nel 1978 Peppino Impastato decide di candidarsi come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria. Ma l'appuntamento elettorale non arriverà mai. È il 9 maggio del 1978, l'1:40. Il macchinista del treno Trapani-Palermo, Gaetano Sdegno, è un onesto lavoratore. Quella tratta di ferrovia siciliana che sfila tra le campagne e i coltivi la conosce bene. Il macchinista avverte uno scossone, ferma la locomotiva. Il binario è tranciato. Poi avverte il dirigente della stazione ferroviaria che alle 3:45 chiama al telefono i carabinieri. I carabinieri arrivano sul posto e compiono il primo sopralluogo. Il binario è divelto per un tratto di 40 centimetri e nel raggio di 300 metri sono sparsi i resti di una persona. Sul posto accorrono decine di paesani curiosi. I compagni di Giuseppe Impastato vengono tenuti a distanza. Ciò che resta del corpo di Peppino viene raccolto in un sacco di plastica
e portato via. E il 9 maggio il procuratore aggiunto Gaetano Martorana. Invia un fonogramma al procuratore generale in cui parla di attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosioni dinamitate. E scrive: verso le ore 0:31 del 9-5-78, persona, allo stato ignota, presumibilmente identificantesi in tale impastato Giuseppe, si recava a bordo della propria autovettura Fiat 850, all'altezza del chilometro 30 più 180, della strada ferrata Trapani-Palermo, per ivi collocare un ordigno dinamitato che, esplodendo, dilaniava lo stesso attentatore. Depistaggio numero 1. E notte avviene un fatto strano. Il tetto di binario tranciato dall'esplosione viene subito riparato. Depistaggio numero 2. A 20 metri dal binario tranciato i carabinieri trovano una Fiat 850. È di proprietà di Peppino Impastato. Dal cofano socchiuso esce un cavo telefonico collegato con dei mossetti alla batteria. Nell'auto c'è una matassa di 20 metri di cavo. Depistaggio numero 3. La pista seguita dai carabinieri e dalla polizia all'attentato terroristico. Il 9 maggio del 78, qualche chilometro più a nord, a Roma, in via Caetani viene trovato il corpo senza vita di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse. Depistaggio numero 4. I carabinieri perquisiscono le case della zia Fara Bartolotta e della madre Felicia Bartolotta. Requisiscono i libri, i numeri di lotta continua. Il libro di Erich Fromm, Anatomia della distruttività umana. In casa della zia trovano la lettera in cui Peppino parla dei suoi propositi di suicidio, scritta mesi prima. Depistaggio numero 5. Non vengono perquisite le case dei mafiosi, soprattutto quella di Don Tano Badalamenti. Ma gli amici di Peppino non ci stanno. Sanno che quella delle forze dell'ordine è una verità di comodo. Depistaggio numero 6. 10 maggio, nel giorno del funerale, cui partecipano migliaia di persone, in gran parte venute da Palermo e dai paesi vicini, viene presentato un rapporto del maggiore dei carabinieri Soprani, dove c'è scritto: Peppino Impastato, morto compiendo un attentato terroristico. È l'11 maggio. La battaglia tra verità e menzogna è appena iniziata. Gli amici di Peppino presentano un'esposta e proseguono le ricerche. Al professor Del Cappio consegnano frammenti del corpo di Peppino e una pietra macchiata di sangue. La trovano all'interno del casolare, nei pressi del binario, dove Peppino era stato portato già tramortito. Una pietra con macchie di sangue consegnata al maresciallo dei carabinieri di Cinisi dal messo comunale. Questa pietra non è mai stata trovata. Il 12 maggio si costituisce a Palermo il centro di controinformazione Peppino Impastato. Il 14 maggio del 78, elezioni amministrative, Peppino Impastato viene eletto con 260 voti di preferenza. A Cinisi, Democrazia Proletaria al 6% dei voti. La DC 2098 voti. Depistaggio numero 7. Il 16 maggio del 78 entra in scena l'informazione. Il giornale di Sicilia pubblica passi della lettera in cui Peppino Impastato manifesta propositi di autodistruzione. Passa in questo modo la tesi del suicidio nel compimento di un attentato. 30 maggio, depistaggio numero 8. Gli amici di Peppino Impastato presentano un nuovo esposto, ma il maggiore dei carabinieri, Subrani, sempre lui. Invece di indagare, conferma la tesi. Impastato si suicida mentre compie un attentato terroristico. Il 28 ottobre vengono effettuate le perizie balistiche per accertare il tipo di esplosivo impiegato per far saltare Giuseppe Impastato. Gaetano Livuori. Peppino Impastato. Il 6 novembre del 1978 è la svolta. La magistratura non crede alla tesi dei carabinieri. Rocco Chinnici, il capo dell'ufficio di istruzione di Palermo, apre l'inchiesta. La magistratura si muove. Il 10 febbraio una comunicazione giudiziaria a Giuseppe Finazzo, indiziato per l'omicidio di Impastato. Il 14 febbraio l'arresto di Giuseppe Amenta per falsa testimonianza. Nell'aprile del 79 si formano comitati di controinformazione in tutta la Sicilia. Il 27 maggio dell'80 il consigliere istruttore Chinnici dispone una perizia tecnica sulle denunce di Impastato relative agli abusivi edilizi. In seguito questa pista verrà abbandonata. In estate chiude Radio Out, la voce di Peppino. Nel 1980 il Centro Siciliani di Documentazione, che ancora esiste, viene intitolato a Peppino Impastato. Dal 1981 al 1983 la guerra di mafia è in corso tra Badalamenti, e i suoi alleati. Provoca a Cinisi una lunghissima serie di omicidi. Conflitti tra mafiosi che coinvolgono uomini di Badalamenti. Si svilupperanno anche negli Stati Uniti. Nel maggio dell'84 l'ordinanza sentenza istruttoria di Rocco Chinnici, che sarà poi ucciso dalla mafia. In questo pezzo di Rocco Chinnici c'è scritto tutto il senso di un'inchiesta. Impastato, ucciso dalla mafia per il suo impegno di denuncia e di lotta. I magistrati Falcone e Scicchitano si recano negli Stati Uniti, ma non ottengono l'estradizione di Badalamenti. Nel settembre dell'84 il pentito Tommaso Buscetta ricostruisce passo dopo passo la composizione della mafia di Cinisi. Badalamenti il capo fino ai primi mesi del 78, poi sostituito da un reggente, Nino Badalamenti. Il 15 novembre 1984 Gaetano e Vito Badalamenti e Pietro Alfano vengono estradati dalla Spagna negli Stati Uniti. Nell'ottobre dell'85 inizia a New York il processo Pizza Connection. Tano Badalamenti imputato di maggior spicco. Nell'87 è l'anno della giustizia. Badalamenti è condannato a 45 anni di reclusione per Pizza Connection. E qui in Italia l'inchiesta sull'omicidio di Peppino si riapre. Il giudice Falcone si reca negli Stati Uniti e interroga Badalamenti. 9 maggio dell'89 a Cinisi. Il centro impastato colloca una lapide sulla facciata della casa della madre di Peppino. E c'è scritto: Giuseppe Impastato, assassinato dalla mafia il 9 maggio del 78. Il centro impastato ricorda il suo contributo di idee e di esperienza nella lotta contro il dominio della mafia. siamo nel 1990 e si fanno sempre più insistenti le voci di un'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Peppino Impastato. Il ministro dell'interno Antonio Gava. Gava, rispondendo con 2 anni di ritardo, sostiene che non risulta che Impastato sia stato ucciso dalla mafia. Forse Gava voleva dire che non gli risultava nemmeno che Impastato fosse ucciso, perché può capitare in Italia, e che pertanto non spetta ai familiari l'indennizzo previsto per le vittime di mafia. Insultoni. La battaglia tra giustizia e omissioni si fa incalzante. Nel 1992 il sostituto procuratore De Francisci archivia l'inchiesta. Esclude la responsabilità di Parlamenti e ipotizza quella dei Colonnesi, avversari di Badalamenti. Nel 94 l'avvocato degli familiari del centro Impastato presenta una richiesta di riapertura delle indagini e chiede che vengano interrogati sul delitto Impastato alcuni mafiosi collaboratori di giustizia, tra cui Salvatore Palazzolo, legato a Badalamenti. Nel 96 c'è una buona notizia. L'inchiesta si apre, ma la madre di Peppino, Felicia, si rivolge al Presidente della Repubblica per farsi riconoscere l'indennità per le vittime di mafia. Nel 97 il Tribunale di Palermo emette un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Lontano Badalamenti come mandante del delitto di Impastato. Nel 98 Peppino Impastato è una vittima di mafia anche per lo Stato. Ci sono voluti 20 anni per capirlo, ma le cose in Italia funzionano così. Gaetano Badalamenti e Vito Palazzolo vengono rinviati a giudizio. Nel 2000 anche il Parlamento si muove. La Commissione parlamentare antimafia approva all'unanimità la relazione sul caso Impastato, in cui si riconoscono le responsabilità di rappresentanti delle istituzioni nel depistaggio delle indagini sul delitto di Impastato. Il 5 marzo del 2002 la Corte condanna il mafioso Vito Palazzolo a 30 anni di carcere. Il giudice *ad latere* Angelo Bellino, estensore della sentenza, scrive: sulle indagini grava l'intollerabile sospetto di un sistematico depistaggio, o comunque di una conduzione delle stesse da uno sconcertante coacervo di omissioni, negligenze, ritardi, mescolati ad opzioni investigative preconcette, che ne avrebbero condizionato ed alterato la direzione e lo sviluppo. 11 aprile 2002, 24 anni dopo. Alle 17:15 a Palermo esce la Corte. Ergastolo ad Lontano Badalamenti è il mandante dell'assassinio. Leggo un passo delle conclusioni della sentenza. C'è scritto: grazie alle dichiarazioni dei collaboratori non solo si è potuto restringere il cerchio della responsabilità della cosca di Cinisi, ma è anche rimasto accertato che Badalamenti Gaetano, avvalendosi delle prerogative di capo di questa famiglia, decise l'omicidio e la sua esecuzione con quelle particolari modalità, essendo il maggiore interessato all'eliminazione di Giuseppe Impastato, che alla successiva messa in scena dell'attentato, cosicché il composito quadro indiziario per la sua gravità, precisione e univocità
impedisce ogni altra lettura alternativa. Almeno giustizia è fatta, è la vittoria di tutti quelli che avevano pensato che Peppino Impastato fosse ucciso dalla mafia. Va bene, direte voi, Don Tano Badalamenti, e i responsabili dei depistaggi, e quelli dove li mettiamo? La commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giuseppe Impastato scrive, e ancora tutto da scrivere, il capitolo del rapporto tra mafiosi e forze dell'ordine. Quando finalmente lo si scriverà, un giorno, si potrà vedere che è popolato da noti capi mafia, e con le forze dell'ordine trattano, si accordano, fanno dei patti. È un doppio gioco, ma alla luce del sole. Peppino Impastato è stato ucciso dalla mafia politica, quella che non fa rumore, quella che si nasconde dentro i gangli vitali delle nostre istituzioni e spesso colpisce ancora oggi, come nel caso di Francesco Fortuna, come a Duisburg quest'estate. Ma le idee di Peppino Impastato, gli scritti, le poesie, qualcuno li ha raccolti davvero. Un mare di gente, afflutti disordinati, si è riversato dentro nelle piazze, nelle strade, nei sobborghi. È tutto un gran vociare che gela il sangue, come lo scricchiolio di ossa rotte. Non si può volere, non si può pensare, nel frastuono assordante, nell'odore di calca c'è aria di festa. Appartiene al suo sorriso l'ansia dell'uomo che muore, al suo sguardo confuso chiede un po' di attenzione, alle sue labbra di rosso corallo un ingegno abbandono. Vuol sentire sul petto il suo respiro affannoso, perché lui è un uomo che muore. I miei occhi giacciono in fondo al mare, dentro nel cuore delle alghe, dei coralli. Seduto se ne stava, silenzioso, stretto, tra il cielo, la terra e gli occhi fissi, dentro nell'abisso. E venne da noi un adolescente dagli occhi trasparenti e dalle labbra carnose. Alla nostra giovinezza consunta nel paese e nei bordelli. Non disse una sola parola, né fece gesto alcuno. Questo suo silenzio e questa sua immobilità hanno aperto una ferita mortale in tutta la nostra giovinezza. Nessuno ci vendicherà. La nostra pena non ha più testimoni. E poi l'ultima, scritta la sera prima di morire. Lunga è la notte senza tempo. Più di pioggia non consente agli occhi di vedere le stelle. Non sarà il gelido vento a riportare la luce, né il canto del gallo, né il pianto di un bimbo. Troppo lunga è la notte, senza tempo, infinita. Pochi mesi prima di Peppino Impastato a Milano erano stati uccisi Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio.
uccisi a 18 anni il 18 marzo del 78. A loro Peppino Impastato aveva dedicato una trasmissione a Radio Out. E dopo la morte di Fausto Aiaio, ragazzi di 20 anni lasciavano bigliettini, scritti in getto, fogli a quadretti, su carta da lettere, pagine strappate da agendi e su retro di volantini. Versi di poesie, messaggi, come si fa per gli amici e per chi si vuole bene davvero. 1, 2, 3 i rintocchi del pendolo e notte. Fantasmi si aggirano per la stanza e sono i miei pensieri. Orrore, paura, rabbia, tanta rabbia che esplode improvvisa. Accendo la radio, musica, comunicato, frasi. Tutto è finito. Su un marciapiede bagnato di sangue e coperto dai fiori, io ho lasciato una parte di me. Clic! E poi, spegnendo la radio, ritroviamo la voce e le idee di Felicia, la madre di Peppino Impastato. Un giorno gli hanno domandato: perché non si trasferisce? E lei ha risposto: e io non mi posso trasferire in un altro paese, ho tutto qui a Cinisi, e poi devo difendere l'immagine di mio figlio. Dimenticare Peppino Impastato sarebbe come ucciderlo un'altra volta. Per non dimenticare, grazie. Gaetano Liguori, pianoforte. Daniele Biacchessi, voce narrante. Le immagini, arcoiris.tv, centro documentazione Peppino Impastato, RAI, Marco Tullio Giordana. Grazie ancora.